propria impronta geologica, noi abbiamo dallo spazio la possibilità di vedere l'intervento umano sul pianeta. E uno che venisse per un milione d'anni a studiare questo pianeta vedrebbe la presenza dell'uomo geologicamente stratificata. Il riscaldamento globale che ha modificato la struttura chimica dell'atmosfera, chimica fisica dell'atmosfera, i combustibili fossili che sono stati estratti dove erano da milioni di anni depositati in decomposizione per generare quello che adesso reimmettiamo in atmosfera con una velocità impressionante, e le esplosioni atomiche che sono un assoluto inedito e anche brutale e assoluto inedito nel Novecento, l'esistenza di nuovi materiali che non esistevano prima. L'alluminio, il cemento e la plastica sono quelli più diffusi dal punto di vista anche dei pesi. I fertilizzanti, che sono stati in modo formidabile per riuscire a sfamare una popolazione di 7 miliardi di persone, più o meno bene, però i livelli di fosforo e di azoto nel suolo sono cambiati profondissimamente, e poi l'estinzione. Cioè, quello che si dice, cioè siamo in presenza della sesta estinzione di massa. Per capirci, quella precedente è stata quella dei dinosauri, sono 5 milioni di anni fa, l'estinzione di massa che sta cancellando biodiversità con una velocità che non può che far parlare di estinzione. Questo tema dell'antropocene, cioè, ci deve stare in testa, nel senso che noi stiamo impattando su questa terra. Questa terra a sua volta, secondo concetto, è fragile, e questo non è una cosa da trascurare. Da quando si dice un mondo fragile con un essere umano al quale Dio affida la cura, interpella la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il nostro potere. Cioè la fragilità che per la prima volta veramente stiamo constatando adesso. Abbiamo sempre agito nella natura pensando che fosse possibile fare quello che volevamo, ma in realtà non è così, e questa fragilità in realtà lo dice Guardini, è meraviglioso. L'essere, dice, essendo finito, è esposto a un rischio, e noi pensiamo che sfiga, è esposto al pericolo e perciò prezioso e magnifico, diceva. Esso ispira un sentimento di inquietudine e di responsabilità, cioè la povertà, la fragilità, la non resistenza, no, dell'ecosistema dentro cui noi entriamo con un passo così pesante, in realtà produce responsabilità, sentimento penetrato di mistero, come se da questo essere finito partisse un appello, come se nel suo intimo si preparasse qualcosa di indicibile che ha bisogno di noi. Cioè è il modo con cui si inverte il rapporto per cui è la terra che ha bisogno dell'uomo. In realtà, scusate, per cui è l'uomo che ha bisogno della terra e la sfrutta, no, è il contrario, la terra ha bisogno dell'uomo, e su questo, come vedrete, in modo esplicito il Papa si esprime. Terzo sguardo, una crisi ambientale che convive con dei livelli di diseguaglianza mai esistiti in questi numeri. 42 persone possiedono quanto 3,7 miliardi di meno abbienti. L'1% più ricco del pianeta ha il 47,2% della ricchezza. Io mi ripeto, ma lo dico volentieri sempre. Si sono fatte rivoluzioni per molto meno, e qui non sta succedendo niente. Sarà che siamo dalla parte in cui, diciamo, possono mangiare brioche, ecco, abbiamo questa mentalità, però non sta succedendo niente. Avete visto, mi aveva chiesto di parlare, ho visto che già girata l'opportunità, se avete voglia che ci si trovi o che sarà sabato con Chiara Volpato, che parla di questo tema della diseguaglianza, che dal suo punto di vista, lei è una psicologa sociale, significa come mai accettiamo queste diseguaglianze, e la cosa ancora più spaventosa è come mai i poveri accettano queste diseguaglianze quasi più di chi povero non è. Ed è impressionante la risposta a queste domande che vengono da qui. 3,8 miliardi di persone posseggono, sono pari alla metà più povera degli abitanti del mondo, posseggono 0,4% della ricchezza collettiva. 4 miliardi di persone hanno 0,4%. Nell'ultimo anno la loro ricchezza possiamo chiamarla così, la loro povertà è aumentata, sarebbe giusto dire, ma la loro ricchezza si è ridotta dell'11%, invece i più ricchi hanno avuto un aumento di 2,5 miliardi di dollari al giorno, complessivamente, no? Percentile più ricca, insomma, una poca più ricca. Ecco, quello che il Papa dice, e prima di lui qui è Benedetto XVI che diceva, attenzione che questa diseguaglianza è connessa alla crisi ecologica. Scriveva nella Caritas in Veritate che ogni lesione della solidarietà e dell'amicizia civica produce danni ambientali. La diseguaglianza produce crisi ambientale. D'altra parte è vero anche l'inverso, perché i cambiamenti climatici, questo è il Papa a parlare, sono un problema globale con implicazioni non solo ambientali ma anche sociali, economiche, distributive e politiche. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento e i loro mezzi di sostentamento dipendono dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi dell'ecosistema come l'agricoltura, la pesca e le risorse forestali. E questo spiega perché questi cambiamenti ambientali producono le migrazioni, che producono la povertà ancora prima, i migranti che fuggono alla miseria, dice, una miseria aggravata dai danni ambientali, quali non sono riconosciuti come rifugiati. Nelle convenzioni internazionali abbiamo il riconoscimento del rifugiato politico ma non del rifugiato economico o ambientale, insomma, che è la stessa cosa. L'idea è che sono categorie che non possono più stare separate. L'altro grande, qui vado via veloce, insomma, tema è che non pensiamo per generazioni, siccome ne parlavamo con la Bella oggi rispetto a una cosa che si diceva a prima pagina, e cioè stiamo qua a celebrare i vent'anni della morte di Craxi, però dovremmo cominciare a capire che il nostro debito è aumentato nel modo in cui è aumentato, non riusciamo più a comprimerlo grazie a politiche come quelle che lui ha voluto anche voi, insomma, quando uno decide che siano le generazioni future a pagare il debito che lui contrae e di cui gode, lasciando gli altri soltanto nella condizione di onorare quel debito che lui non ha onorato, e questo magari solo per interesse banalmente elettorale, questo ci fa pensare. Dice il Papa, l'ambiente si situa nella logica del ricevere, è un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva. In ecologia integrale è possibile questa visione ampia. E qui c'è lo snodo principale, cioè l'idea che abbiamo bisogno di una conversione legate al problema ecologico. A che scopo passiamo da questo mondo, se che è non è scritto ma sono sempre l'ordine possibile, per quale fine siamo venuti in questa vita? Questo secondo me è il cuore dell'enciclica. Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni, occorre rendersi conto che quello che c'è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l'umanità che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa terra. Essendo ormai generazionalmente non proprio un tema di bilanci, ma quasi, chiaramente siamo noi la generazione di cui si parlerà. È bene o è male? Cioè siamo noi che abbiamo reso impossibile il recupero da questa crisi distruttiva verso cui stiamo mettendo il pianeta, o siamo noi quelli che hanno in tempo saputo cogliere il pericolo e agire di conseguenza? Ma mi viene da pensare che questa domanda è la stessa domanda del Samaritano. Vi ricordate quando della legge chiede che cosa bisogna fare per guadagnare la vita eterna? Ama il prossimo tuo come te stesso, ma chi è il mio prossimo? Questa era la domanda. La parabola del Samaritano rovescia questa questione e pone la questione non nella domanda di chi è il mio prossimo, ma nella domanda a chi io sono prossimo, a chi mi faccio prossimo. Ecco, questo nocciolo della Laudato Si è l'inversione, la stessa inversione. Non siamo noi che ci serviamo della terra, ma siamo noi che ci domandiamo in che senso la terra ha bisogno di noi. L'essere capaci di influire nell'ecosistema fa di noi delle persone necessariamente responsabili, inequivocabilmente responsabili, e si tratta di cogliere e accogliere oppure rifiutare questa responsabilità. Sia il sino amazzonico che la Laudato Si fanno una mossa, diciamo, veramente significativa dal punto di vista teologico e religioso. Si ridefinisce il concetto di peccato. L'esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, la relazione con il prossimo e la relazione con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte non solo fuori ma anche dentro di noi, e questa rottura è il peccato. Questo è un passaggio, secondo me, sottolineato poco o troppo poco, perché dire che la rottura della relazione con la terra è peccato è qualcosa che nessuno ha osato dire dal punto di vista della Chiesa, e che nonostante l'ha dato sì si fa fatica a trovare ribadito anche dentro la Chiesa. L'ha dato sì ha avuto un eco, direi, maggiore fuori dalla Chiesa che non dentro la Chiesa, e il sinodo amazzonico riprende questa idea e dice: proponiamo di definire peccato ecologico un'azione o un'omissione contro Dio, contro il prossimo, contro la comunità e l'ambiente. Se avete la pazienza di leggere il documento del sinodo amazzonico, vi accorgerete che non c'è mai un ambiente senza qualcuno che lo vive, senza una comunità indigena. È straordinario questo, perché ti costringe non solo a misurarti con un altro che è la terra, ma ti costringe a misurarti con un altro che è un'altra cultura, per esempio quella dei popoli amazzonici, delle popolazioni amazzoniche, che sono profondamente rispettate nella loro diversità in questo documento. Comunque sia, contro Dio, contro il prossimo, e vedete, la comunità e l'ambiente. È un peccato contro le generazioni future e si manifesta in atti e abitudini di inquinamento e distruzione dell'armonia dell'ambiente, trasgressione contro i principi di interdipendenza e rottura delle reti di solidarietà tra le creature. Ecco, questa grande consapevolezza che attraversa anche tutta l'enciclica, cioè che tutto è connesso, e queste reti di solidarietà tra le creature sono l'attenzione maggiore che dovremmo avere, è ripresa anche, come vedete, dal sinodo. Un altro aspetto che mi piace sottolineare è che ci sia un'idea di Chiesa molto laica nella Laudato Si. La Chiesa, dice il Papa, non ha motivo di proporre una parola definitiva su molte questioni concrete, e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto tra gli scienziati rispettando le diversità di opinione. Se teniamo conto della complessità della crisi ecologica e delle sue molteplici cause, dovremmo riconoscere che le soluzioni non possono venire da un unico modo di interpretare e trasformare la realtà. È necessario ricorrere anche alle diverse ricchezze culturali dei popoli, all'arte, alla poesia, alla vita interiore, alla spiritualità. Se si vuole veramente costruire un'ecologia che ci permetta di riparare tutto ciò che abbiamo distrutto, nessun ramo delle scienze, nessuna forma di saggezza può essere trascurato. Beh, qui si vede, insomma, la mano di Francesco in questa dimensione aperta e molto... è molto umile anche nell'ascoltare e nel non proporsi come portatore di una verità definitiva. Ed è ancora più bella la sintesi che il sinodo panamazzonico dà: la Chiesa è chiamata a disimparare, imparare e reimparare. Cioè, quello che credevamo fosse importato da mantenere una tradizione di verità da tramandare, di tutto certamente, ma in una parte sarebbe interessante capire come facciamo a sapere qual è, va dimenticata, va distrutta e ricostruita, e va distrutta e ricostruita ascoltando chi Chiesa non è, ascoltando chi vive magari nella propria pelle la rottura di quella rete di solidarietà con le creature di cui si parlava prima. E qui avete visto anche quel testo di Bianchi sulla sinodalità, sarebbe anche bello che ci tornassimo sopra, se quest'anno ce la facciamo, se no insomma, in futuro, perché questo tema della sinodalità è un tema centrale per tutta l'esperienza del sinodo amazzonico, E l'idea è che solo mettendo insieme le diversità e ascoltandosi si riesce a discernere ciò che è chiesto al nostro vivere, al nostro agire, al nostro credere. È urgente camminare, proporre e assumere la responsabilità per superare il clericalismo e le imposizioni arbitrarie, la sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa. Non si può essere Chiesa senza riconoscere un effettivo esercizio del sensus fidei di tutto il popolo di Dio. Proprio di Dio è portatore di una autenticità che deve essere ascoltata nelle sue differenze. E infine la questione dell'etica. E qui pagate pegno perché la l'imperativo categorica greca, chi non l'ha studiato. Poi vediamo che cos'è l'imperativo categorico. L'imperativo categorico proposto da Kant, intanto Kant aveva un'idea strana, nel senso che era convinto che ci dovesse essere un'etica, che ci dovesse essere un'etica prima di dire che cos'era il bene. Cioè, il bene non può essere definito e quindi tu sai come eticamente comportarti, perché adegui o non adegui il tuo comportamento a quel bene. C'è troppa differenza sul bene, dice Kant, c'è troppa varietà. Appunto che poi su questi temi lui descrive la storia della filosofia come un campo di battaglia pieno di morti e di nessun vincitore. Cioè, ci si è scannati sulla differenza, cosa è bene, è l'utile, è Dio, è il rispetto della legge, è la felicità, l'empatia. Qualunque risposta potrebbe valere e nessuna vale. E allora lui tenta una mossa ardita, che è: proviamo a vedere nella tua azione se è capace di sopportare una specie di test etico che si chiama imperativo categorico. Prendi la tua azione, generalizzala e prova a chiederti se tutti si comportassero come te, se quell'azione avrebbe ancora senso. È molto laico, se volete, come modo di concepire la cosa. Agisci in modo che tu possa volere che la massima della tua azione divenga universale. Banalmente, insomma, io decido che su questa cosa qua, insomma, veramente mi stanno chiedendo troppo e io sta tassa non la pago, potendo fare. Prendi la tua azione, trasformala in una massima diventa, se reputi che sia veramente eccessivo, tu puoi non pagare la tassa, le tasse, perché sono troppe. Oppure, variante, perché lo Stato non ti restituisce quanto in corrispondenza ti chiede come imposizione, e quindi è lecito. Prendi la tua massima, in certi casi è lecito non pagare le tasse, e generalizzala, fai in modo che tutti la possano usare, cioè diventa Dio, in sostanza. E comportati come se potessi scrivere un undicesimo comandamento con quella legge universale, risultato, e tasse non ci sarebbero più se ognuno potesse decidere a proprio e soggettivo giudizio che è eccessivo quello che gli viene chiesto. Quindi le tasse. E se non ci sono le tasse non c'è tutto il resto. Che non ci può essere. Sto leggendo l'ultimo libro di Schiavone, quello
Amore,
Amore, Amore, in cui si incazza furiosamente con uno, spenda quella pagina lì,
l'ospedale.
Cioè, che perché l'ha trattato male in ospedale? Dice, ma insomma, tu devi solo ringraziare, non devi lamentarti che non mangi male. E perché? Perché ti stanno curando gratis, e allora tu non paghi le tasse, tu sei uno che evade stabilmente e c'è insieme di tutti quelli che le pagano che stanno pagando la tua operazione. E tu non li ringrazi, anzi ti stai lamentando perché non ti stanno trattando abbastanza bene. Insomma, questo è Kant, cioè prendere un'azione nella sua contingenza e inchiodarla con un martello e un chiodo al muro per dire bene, adesso questa azione diventa una regola. E questa regola non è solo tua, è di tutti. Questa generalizzazione è sopportabile. Perché vi faccio questo discorso? Perché questa è l'impronta ecologica. Nel 1961 gli umani consumavano il 74% delle capacità, della biocapacità del pianeta, la biocapacità annua del pianeta, la sua capacità di generare costituenti, diciamo. Nel 1985 poi il debito si è andato fuori per un modo vistoso e adesso siamo con una capacità media di del 156%. Abbiamo un'impronta ecologica, stiamo consumando più mondo di quello che abbiamo. impronta ecologica attuale, per esempio per gli Stati Uniti è del 9,6, cioè hanno uno stile di vita che ha, per cui ci sarebbe bisogno di 9,6 pianeti per poter far sì che tutti vivessero come loro. In Italia 4,2. Tenete presente che per uno che ha un'impronta ecologica del 2, io per i conti che ho fatto ce l'ho del 2,3, che neanche male direi, no? Perché io posso averla del 2, bisogna che ci siano più persone che ce l'hanno meno del 1, cioè bisogna da qualche altra parte del mondo di qualcuno che viva ben al di sotto dell'1. E questo significa che il nostro stile di vita non è universalizzabile e quindi non è etico. Solo se fosse riportato ad uno permetterebbe la vita dignitosa di ogni abitante compatibilmente con la terra. E di nuovo la questione dello stile di vita e la diseguaglianza si intreccia con la questione ambientale. Jonas, lo
sappiamo.
Questo lo dico soprattutto per quello che seguirà quando ne parlerà Gianni, che ha capito che gli avevo detto che tutto il discorso che faccio io in realtà è una premessa.
Fermate qua.
Dice, e qui siamo nel sinodo, una conversione ecologica individuale e comunitaria di richiesta che salvaguardi un'ecologia integrale e un modello di sviluppo in cui i criteri commerciali non siano al di sopra dei criteri ambientali e dei diritti umani. Dobbiamo sostenere una cultura di pace e di rispetto, non di violenza e oltraggio, e un'economia incentrata sulla persona che si prende cura anche della natura. Vedete che il discorso sul peccato che facevamo prima, cioè qui sta diventando prassi, modo di pensare, cioè io devo fare un calcolo di sostenibilità per qualunque gesto che compio. E quello che farà l'Unione Europea adesso, finanziando solo progetti che siano compatibili con la sostenibilità che hanno deciso di preservare, va in questa stessa direzione. Dobbiamo continuamente, cosa che non abbiamo mai fatto in passato, domandarci non solo quale sarà, se c'è un'autorizzazione nella costruzione e nell'azione di impatto ambientale, ma se c'è una sostenibilità, che è una cosa molto diversa. Proponiamo progetti un'economia solidale e sostenibile, circolare ed ecologica, a livello locale e internazionale, a livello di ricerca, nel campo d'azione, nei settori formali e informali. Quello che ci aspetta è quindi una conversione. 5 minuti e arrivo in fondo.
Okay, sì.
Mi aiuta a saperlo, vero?
No, stavo andando in montagna dei quasi.
Sì. E le ragioni per le quali un luogo viene inquinato, queste sono delle discariche in Nigeria, che tra l'altro se avete visto quello splendido magari non tanto, però quel documentario si chiama Antropocene, ma lo trovate, cioè, credo di dirlo su YouTube, ed è sono 7-8 scenari diversi, tra cui c'è anche l'Italia, le sue cavi di stazione del marmo, c'è questa discarica plastica, cioè fa capire come e dove vanno a finire i nostri rifiuti e chi vive di questi rifiuti e di come si produce anche attraverso la cultura dello scarto la stessa diseguaglianza coloniale che ha generato la loro povertà, diciamo così. Insomma, l'idea è che esiste un'idea integrale di ecologia, questa è l'idea forte del Papa, in cui il funzionamento della società, dell'economia, il comportamento delle persone, il piano cioè sociale e il piano ambientale non sono due crisi diverse. Cioè noi non possiamo parlare di povertà, non possiamo parlare diversamente di crisi ambientale, che sono la stessa crisi. L'ecologia integrale è partire dall'idea che le due crisi sono la stessa crisi, sono lo stesso problema. Dio ci ha dato la terra come dono, e noi non siamo i suoi padroni. L'ecologia integrale ha il suo fondamento nel fatto che tutto è intimamente connesso. Per questo motivo l'ecologia e la giustizia sociale sono intrinsecamente unite. Con l'ecologia integrale emerge un nuovo paradigma di giustizia, perché un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare sia il grido della terra che il grido dei poveri. Insomma, cioè, non sembra possibile risolvere problemi ambientali se non si toccano le questioni sociali e quindi quelle economiche e quindi quelle politiche. L'ecologia integrale collega l'esercizio della cura della natura con quello della giustizia per i più poveri e svantaggiati della terra, che sono l'opzione preferita da Dio nella storia dell'arte. Qui sarebbe da fare un discorso che però mi risparmio, ma non perché non voglia farlo, ma perché lo sapete già. Cioè, la scelta dei poveri è una scelta della qualità della vita. Nel senso che stare con i poveri significa accettare l'idea che chi è più svantaggiato, chi è più in difficoltà e riesce a guadagnare una, come dire, una felicità di esistenza, in qualche modo, ha innescato il processo di trasformazione di tutta la società. Il che significa, da un lato, che i poveri ci saranno sempre, cosa che a me è sempre colpito. I poveri saranno sempre un mondo. E che caspita. Allora chi si fa tutto questo lavoro? Dai. Ma il povero è il criterio per rendere migliore il mondo in cui viviamo. Ti dice costantemente la direzione da prendere. E questo, quando parliamo di poveri come quella persona lì, che vive la sua vita raccogliendo e selezionando da quelle enormi discariche, ma il povero è anche la specie minacciata, il povero è anche l'equilibrio distrutto. Il povero è chi non resiste alla forza del più forte. E questa logica, e questo è il mite dominio di cui parlavo prima, che ci deve orientare. L'ecologia integrale, di fatto, che cos'è? Cura per gli uomini e cura per l'ambiente. Quindi riduzione delle diseguaglianze, lotta alla cultura dello spreco, un'idea di terra come eredità e non come possesso, un pensiero lungo per generazioni, un'idea di consumo che rigeneri, un'idea di produzione in forma reversibile, e queste sono le virtù che vengono raccontate sono le virtù che vengono riassunte nella felice sobrietà. E questa felice sobrietà, definitela come volete, adesso non stiamo qua a parlare di crescita felice o infelice, di decrescita felice o infelice, di tutto quello che volete, l'importante è che le virtù che vengono fuori, che vengono raccontate, sono l'umiltà e la sobrietà. Notate, sono quelle che hanno più ricorrenze nell'enciclica, e l'espressione conclusiva è questa felice sobrietà. Tecnicamente questa si chiama biocenosi, cioè la comunità delle specie che vivono in un biotopo, in un particolare ambiente. Quindi avete un esempio, perché dovete capire che se io quel falco piuttosto che quello scoiattolo esistono perché esiste un'atmosfera, perché esiste un filtro relativo ai raggi del sole, perché esiste un accumulo di quell'energia, ma guardate anche quello che c'è sotto. C'è un nutriente, c'è un suolo, in forza del quale esiste tutta una catena che rappresenta la comunità dei viventi. E voi potete chiedervi, ma quando è che, come dire, si delimitano questi sistemi? Beh, ci pensate sopra e vi accorgete che ogni delimitazione è il nostro arbitrario modo di tracciare un costine, perché non c'è questa possibilità di separare le biocenosi l'una dall'altra. C'è un unico ecosistema, e questo ecosistema è fatto dai grandi predatori, dagli erbivori, dai vegetali e da tutto un suolo che alimenta quel vegetale. Togli anche solo uno di questi aspetti, questa è la comunità delle specie, tu non hai più l'equilibrio che avevi prima. Hermes Ronchi prende questi, alla fine, cioè magari non era questa, magari parlava di qualunque altra cosa, ma insomma, per me è lo stesso discorso. Quando parliamo di natura, la prima natura siamo noi, E poi dice, la prima cura va rivolta alla mia natura, e vabbè. Allora intuisco nuove potenzialità del comandamento, ama il prossimo come te stesso, vedete che si apre il discorso. Ma il mio prossimo chi è? Il mio prossimo non è solo il mio simile, che non è solo l'altro, ma è tutto ciò che è con me, ogni altro fratello che mi permette di esistere sulla faccia della terra. Sono le piante, le erbe, gli umili vegetali, l'aria che mantengono la vita sulla terra. Il mio prossimo, diceva Gandhi, è tutto ciò che vive. Allora il comandamento si dilata, ama la natura come il tuo prossimo, ama la terra come ami te stesso. Ma vedete che quella gerarchia che avevamo trovato all'inizio non c'è più. Cioè se c'è una gerarchia è solo una piramide che ha delle relazioni, ma di fatto non c'è nessun elemento più importante. Anzi, se tu lasci il predatore più efficiente da solo, alla fine si estingue esattamente con tutto il resto. E questo ci fa capire che c'è una logica di comunione, che è quello che ci porta alla conclusione del mio discorso. Insomma, l'idea è che la custodia è una custodia della terra. Torno sempre a questa omelia programmatica, aver rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. E sempre la Laudato Si parla di un pianeta come patria e di umanità come patria. Vedete, l'idea di fraternità è diventata un confine che non è più non solo universale tra gli uomini, ma è un confine che ha incluso anche tutto ciò di cui quegli uomini sono parte, cioè quella biocenosi che dicevo prima, quella comunità dei viventi e anche dei non viventi, perché parliamo sempre di vita e di difesa della vita, però attenzione che non c'è vita se non c'è ciò che la rende possibile e se non ci sono le condizioni fisiche e chimiche che la permettono. L'uomo è la parte cosciente della terra. L'uomo ha questo ruolo, se l'è preso, evolutivamente parlando, l'ha acquisito, e questo va bene. Il problema è che essendo cosciente se ne assume la cura. E quindi questo completa l'incarnazione di Dio in tutte le cose che a lui sono riferite. Adesso qui entro direttamente nell'eresia. Se l'uomo è l'evoluzione cosciente della creazione, assume in pieno il servizio, l'ascolto e la custodia del creato. Anzi, dirò di più, la fede assomiglia all'atteggiamento ecologico. La fede è affidamento a Dio, interruzione della presunzione di autosufficienza. Guardate, non c'è fede se uno crede di essere autosufficiente. Non solo rispetto a Dio, in generale non c'è fede. E lo stesso dicasi per la disposizione ecologica. È consapevolezza del limite. E fine di una cultura autosufficiente, addirittura predatoria, riconoscimento che l'uomo dipende dall'ambiente e dalle sue risorse. È umiltà, è quello che prima veniva chiamato umiltà. La fede in Dio comporta una disposizione di cura e di cooperazione nei confronti dell'ecosistema. Ed è per questo che la fede in Dio impegna l'umanità ad una fraternità sia con gli uomini che con la terra. E questa è l'ultima slide. L'uomo è la parte cosciente della terra. Ha responsabilità su di essa perché la modifica. Fraternità è vivere il limite e la custodia, ma questo vuol dire che l'uomo è integrato in questa terra e se Dio si è incarnato in l'uomo, si è incarnato anche in questa terra. Questo è l'atto eretico di cui mi prendo tutta la responsabilità. Questo non vuol dire panteismo, questo vuol dire che se noi non ci pensiamo come altro rispetto alla terra, ma se ci pensiamo come doverosamente in interconnessione, però dobbiamo renderci conto che Dio abita noi e in me, la terra allo stesso titolo, e questo ci impegna e ci deve impegnare ad una logica di fraternità che non escluda la terra come